Ciao a tutti di nuovo. Allora, come prima cosa volevo dirvi gli annunci per la prossima settimana. Allora, mercoledì alle 20:30 c'è la preghiera qui in Veritas, siete tutti benvenuti. Venerdì 21 riunione di giovani, sempre qua in Veritas. E poi, vabbè, Kif vi manda i saluti a tutti. E mi ha detto di dirvi che il team degli USA, che verrà qua ai primi di luglio per il centro estivo, perché faremo il centro estivo per i bambini, il team degli USA che vengono avranno bisogno di pasti per le loro cene, e quindi se qualcuno si vuole già preparare mentalmente per se ha voglia di ospitare qualcuno, tutti di loro a casa sua per qualche cena, oppure se vuol preparare la cena e magari portarla qua in Veritas, comunque se contattate Deborah quando rientra dall'America potete mettervi d'accordo per o portargli la cena o invitare qualcuno, tutti di loro a casa, ecco. Comunque mi diceva Kif che sarebbe bello anche per farci conoscere da loro, perché comunque vederci solo magari la domenica così in chiesa, almeno loro possono anche capire come viviamo noi qua in Italia, nelle nostre famiglie. Ecco, quindi volevo lasciarvi detto questo. Adesso preghiamo prima e poi iniziamo la predicazione. Signore meraviglioso, Signore, voglio pregarti, Signore, di perdonare tutti i miei peccati, Signore. Signore, ti prego di perdonare tutti i peccati che ho commesso in questi giorni, in questa settimana, Signore. Signore, voglio, nel nome di Gesù, Signore, voglio presentarmi a te, Signore, puro. Voglio predicare, Signore, la tua parola in pulito, Signore, pulito di tutte le mie colpe. Ti prego, Signore, di aiutarmi a dire le parole giuste, Signore, che dalla mia bocca escono solo le tue parole, Signore, e non le mie. Ti prego, Signore, di preparare i cuori e le menti delle persone che mi ascolteranno, che, Signore, possa essere di aiuto per gli altri, Signore, e che la tua presenza sia grande, Signore, in questa chiesa, nel nome di Gesù. Amen. Allora, avete tutti le Bibbie? Ok. Il brano che andremo a vedere oggi è Giovanni 7, dal 37 al 43. Ok. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Una parte dunque della gente, udite quelle parole, diceva: «Questi è davvero il profeta». Altri dicevano: «Questi è il Cristo». Altri invece dicevano: «Ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La Scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide e da Betlemme, il villaggio dove stava Davide?» Vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua. Quello che volevo approfondire in particolare di questo testo è dal versetto 40 al 43. La nostra attenzione sarà solo su questi tre versetti. La mia Bibbia lo chiama «Quel che la gente dice di Gesù». E cosa dice la gente di Gesù? È stato fatto un sondaggio su Gesù. Sono state intervistate 900 persone casuali e il risultato alla domanda «Chi è per te Gesù?» è il seguente. Il 25,3% un amico. Il 24,7% è Dio. Il 23,9% è un maestro. Il 2,4% un rivoluzionario e l'1,2% una superstar. E per voi, chi è Gesù? Vi siete mai posti questa semplice domanda? Chi è per voi Gesù? Forse non ve lo siete mai veramente chiesto. Sappiate che la vostra vita su questa terra e per tutta l'eternità dipende dalla vostra risposta a questa semplice domanda. Chi è per noi Gesù? Il fisico e filosofo francese Pascal parlava del bisogno che l'uomo ha di Gesù quando disse: «Nel cuore di ogni uomo c'è un vuoto che ha la forma di Dio e che solo Dio può riempire per mezzo del suo figlio Gesù Cristo». Hugh Wallace, gran generale e letterato conosciuto come ateo, studiò nelle migliori biblioteche d'Europa ed America con lo scopo di trovare informazioni utili per distruggere una volta per sempre il cristianesimo. Mentre stava lavorando al secondo capitolo del libro che intendeva pubblicare, cadde in ginocchio dichiarando: «Gesù, mio Signore e mio Dio». Nella sua ricerca scoprì solide, indiscutibili evidenze che dimostravano che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. In seguito, Hugh Wallace scrisse il libro Ben-Hur, uno dei più grandi romanzi storici ambientati al tempo di Gesù. Lewis, professore universitario a Oxford, per anni negò la divinità di Cristo. Dopo aver studiato le schiaccianti prove che dimostravano chi è Gesù, da onesto intellettuale qual era, si sottomise a Gesù Cristo, riconoscendolo Dio, Signore e Salvatore. Quindi, chi è per noi Gesù? Pensiamoci, poi ritorneremo su questa domanda. Allora, adesso andiamo ad analizzare prima il contesto del brano. Gesù era andato alla festa delle capanne, anche denominata la festa di Sukkot. Questa è una ricorrenza molto importante per il popolo ebraico. Dopo la Pasqua è forse quella più rappresentativa. Se vogliamo fare un paragone, potremmo dire come la festa del ringraziamento in America. Questa liturgia ricorda la vita del popolo di Israele nel deserto durante il loro viaggio verso la terra promessa. Infatti, durante il loro pellegrinaggio, essi vivevano in capanne, dette Sukkot, e per questo si chiama la festa delle capanne. La liturgia si svolge in questa maniera. I primi due giorni vengono celebrati come giorni di festa piena. I cinque successivi invece sono di mezza festa, durante i quali vengono comunque osservati i precetti specifici della festa. Il settimo giorno, l'ultimo dei giorni di mezza festa, è chiamato Hoshana Rabbah, grande supplica, e deve essere osservato in maniera particolare. L'ultimo giorno, l'ottavo, è il più importante e viene celebrato come fosse una festa a parte. E presenta delle preghiere e delle usanze molto particolari. Proprio in questo giorno si svolge il brano che stiamo analizzando. Infatti il versetto 37 dice: «Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa». Quindi Gesù era a Gerusalemme e stava insegnando al Tempio. Infatti nel versetto 14 dice: «Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare». Le persone che ascoltavano si erano fatte idee diverse su di lui. Infatti, nel versetto 40 e 41 dice: «Una parte dunque della gente, udite queste parole, diceva: "Questi è davvero il profeta". Altri dicevano: "Questi è il Cristo". Altri invece dicevano, ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? Vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua. Quanto è vera questa affermazione? Vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua. Quante volte ci siamo trovati a discutere per Gesù? Quante volte invece ci siamo nascosti per evitare discussioni per Gesù? Quante volte non abbiamo difeso Gesù? Vediamo cosa dice la Bibbia riguardo a questo. Marco 8:38. Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Chiediamo perdono per questo. Ogni volta che non l'abbiamo difeso, io per primo, ogni volta che ci siamo vergognati e non abbiamo voluto prendere una posizione nei confronti di Gesù, lo abbiamo crocifisso di nuovo. Lo abbiamo giudicato colpevole di nuovo. Quando non l'abbiamo difeso, abbiamo scelto di nuovo Barabba e non Gesù. Non gli abbiamo reso la gloria e l'importanza che gli spetta. Gesù e la croce devono essere sempre il centro di tutto. La nostra priorità, devono essere sempre messi davanti a tutti, anche se a volte potrebbero essere causa di discussioni. E tu che ascolti, e magari è la prima volta che vieni in una chiesa come questa, dove vai di solito il dito, non te lo punta mai nessuno. Quante volte hai giocato con il nome di Gesù? Quante volte lo hai preso in giro? Quante volte lo hai bestemmiato? Magari ormai è cadenza nel tuo linguaggio. Oh Dio, Dio mio, Dio santo. Non è bello. Fratelli e sorelle, non è bello. Anche voi non siete esclusi, eh? Non pensate perché uno è credente nato di nuovo che sia escluso da questo. Nominare il nome di Dio invano è un peccato. Ricordatelo, fate mente locale e pensate se quelle espressioni dette prima rientrano nel vostro modo di parlare. Pensiamoci e pentiamoci. Caro amico, se sei qui ad ascoltare tutto questo, fidati che non è una coincidenza. Tu pensi che sia un caso, è il Signore che ti sta chiamando. È il Signore che sta puntando il suo dito verso di te. Pentiti per quello che hai fatto e inizia una nuova vita in Cristo. Chiedi il suo perdono oggi. Dio è buono. Dio ti dà la grazia. E solo attraverso il sacrificio di Gesù tu puoi riconciliarti con Lui. Donali il tuo cuore. Donali la tua vita. Se non sai come fare, chiedi a un fratello o una sorella qui in chiesa e vedrai che potrà esserti d'aiuto. Andiamo avanti, torniamo al nostro testo. Andiamo a capire, quindi, le persone che lo stavano ascoltando, che opinioni si erano fatte di Gesù. Sembra che si fossero formati tre gruppi, di tre pareri completamente diversi. Infatti Gesù lo dice proprio nella Bibbia. Andiamo a vedere Luca 12:51. Gesù dice, voi pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione. Quindi Gesù crea divisioni tra la gente. E qui ne aveva create tre. andiamo a indicarle. Allora, la prima: questi è davvero il profeta. Chiamiamoli i finti credenti. Due: questi è il Cristo. Chiamiamoli credenti. Tre: ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? Chiamiamoli i non credenti. E qui viene il bello. Tu, a quale delle tre categorie appartieni? Le persone qui presenti avranno pensato: io alla seconda. Sicuro? Ne siamo così sicuri? Io personalmente prima appartenevo alla prima, i finti credenti. Andiamo ad analizzarli. Questi è davvero il profeta. Il termine profeta deriva dal tardo latino. Letteralmente significa colui che parla davanti o colui che parla per al posto di, sia nel senso di parlare pubblicamente davanti ad ascoltatori, sia parlare al posto in nome di Dio, sia in quello di parlare prima, anticipatamente, del futuro. Secondo voi, Gesù era un profeta? La risposta è sì. Gesù era anche un profeta. Gesù parlava pubblicamente. Gesù parlava in nome di Dio. Gesù anticipava il futuro. Quindi Gesù era un profeta. E allora perché finti credenti? Dio dichiarò di aver mandato suo figlio per parlare. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Questo è Matteo 17,5. Se Dio ha ordinato di ascoltare suo figlio Gesù, vuol dire che qualcuno doveva ascoltarlo. Quindi lui, Gesù, aveva ricevuto il compito tipico dei profeti, quello di parlare. Nessuno avrebbe potuto ascoltare se non ci fosse stato nessuno che parlasse. Andiamo a vedere Atti 3,22-23. Mosè infatti disse: il Signore Dio vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. E avverrà che chiunque non avrà ascoltato quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Gesù stesso dichiarò di essere un profeta. E si scandalizzavano a causa di lui, ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. Matteo 13,57. Lo affermò Gesù anche poco prima di andare a morire. Ma bisogna che io cammini oggi, domani e dopodomani, perché non può essere che un profeta muoia fuori da Gerusalemme. Luca 13,33. E allora, perché li chiamiamo finti credenti? Noi sappiamo che Gesù era anche un profeta, non un profeta, ma anche un profeta, perché noi, col senno di poi, sappiamo che Gesù è anche Dio, è anche Spirito, ma loro non sapevano questo, e per loro quell'espressione, quella frase diversa, pronunciata in quel momento, era differente che pronunciata ai giorni nostri. Gesù per loro poteva essere un semplice Isaia. È ben diverso dire lui è il profeta dal dire lui è il Cristo. Se la Bibbia e quindi il Signore, attraverso lo Spirito Santo, ha voluto distinguere le persone che hanno affermato lui è il Cristo da quelle che hanno affermato lui è il profeta, sicuramente una ragione c'è. Facendo un paragone con i giorni nostri, immaginiamo che Gesù stia predicando in piazza San Pietro a Roma e una folla di gente tutta intorno a lui è lì ad ascoltarlo. E in quel momento passa un cinese, con ovviamente la sua bella macchinetta fotografica, e fa una foto. Giorni dopo torna in Cina, va dai suoi familiari, e mentre fa vedere la foto di Piazza San Pietro, indica Gesù e dice: lui è il Papa. Ecco perché finti credenti. Perché conferiscono a Gesù una posizione molto più bassa di quella che lui possiede, o addirittura, nel caso del Papa, inesistente. E quindi non possiamo affermare di credere in Gesù se poi innalziamo qualcuno o qualcosa al suo posto. Lui è il Cristo. Lui è Dio. Lui è solo e unico. Non ci sono vicari di Cristo. Non ci sono madonne o apparizioni attraverso le quali Gesù o chi per esso ci parla. C'è solo Lui. È chiarissimo sulla Bibbia. In Esodo 20, dal 3 al 5, qui lo dice chiaramente: non avere altri dei oltre a me, non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E se adesso qualcuno si sente in confusione e inizia a vacillare e sta iniziando a porsi delle domande, ricordiamoci che i castelli che ci siamo costruiti nella testa attraverso immagini, santini, statuette, medagliette, sono castelli fatti di sabbia che alla prima tempesta spariscono. Aggrappiamoci piuttosto a Gesù e spostiamo il nostro bersaglio. Prendiamo di mira solo Gesù e chiediamo perdono per la nostra incredulità e idolatria avuta fino ad oggi. Lui è la salvezza, Lui è la via, Lui è la verità, Lui è la vita. Giovanni 14,6. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Saltiamo la seconda adesso e andiamo ad analizzare prima la terza. I non credenti. Ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? Se in sala c'è qualche non credente, apra bene le orecchie e soprattutto il cuore, perché magari nella sua vita non sentirà più parlare di Gesù. È come un treno che passa. Se sei qui, ti consiglio di prenderlo al volo. Quindi questo gruppo, oltre ad essere dei non credenti, si possono anche definire degli scettici. Sono un po' come gli studiosi, quelli che vogliono spiegare tutto attraverso una teoria scientifica, tipo la Terra è stata fatta dal Big Bang. Infatti nella Bibbia non dicono lui non è il Cristo, ma dicono ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? Se uno pensa che ogni cosa abbia una spiegazione logica o scientifica, non può dire di avere fede. Ve lo ripeto. Se uno pensa che ogni cosa abbia una spiegazione logica o scientifica, non può dire di avere fede. La fede è definibile come l'adesione a un messaggio o un annuncio fondata sull'accettazione di una realtà invisibile, la quale non risulta, cioè immediatamente evidente, e viene quindi accolta come vera nonostante l'oscurità che l'avvolge. La fede consiste pertanto nel ritenere possibile, quel che ancora non si è sperimentato e non si conosce personalmente. Andiamo a vedere cosa dice la parola di Dio sulla fede. Ebrei 11:6. Ora, senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Pensate comunque che la Bibbia contiene lungimiranti riferimenti scientifici. Sebbene la Bibbia non è un libro di scienze, contiene riferimenti scientifici che gli scrittori non potevano assolutamente conoscere, in quanto non erano ancora scoperti, e che rivelano quindi, sotto un altro aspetto, la provenienza divina di questo libro. Noi sappiamo che la Terra è sferica, ma certamente non era una cosa risaputa ai tempi del profeta Isaia, oltre 2700 anni fa. Eppure Isaia scrive: «L'Eterno è assiso sul globo della Terra». E ancora Giobbe, il libro più antico della Bibbia, afferma, in modo assolutamente inspiegabile per il suo tempo, che la Terra è sospesa nel nulla. Ma il Signore non ci spiega tutto. Deuteronomio 29:28. Le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Se ci spiegasse tutto, sarebbe troppo facile credere e avere fede in una cosa che ha una spiegazione. Caro amico, tu che aspetti una spiegazione logica per lasciarti circondare dalla fede, pensaci bene. È veramente una prova quella che aspetti o è una scusa? Forse ti vergogni. Forse hai paura di dover cambiare le tue abitudini. Forse ormai ti senti anziano e dici: se non l'ho fatto prima, perché dovrei farlo adesso? Non farti ingannare. Non ascoltare il male. Rivolgiti al bene e ne riceverai solo benefici. Dio è grande, Dio è onnipotente. Torniamo a noi. Stavamo dicendo, se Dio ci spiegasse tutto, sarebbe troppo facile credere e avere fede in una cosa che ha una spiegazione. La parola facile, però, non va tanto d'accordo con la vita cristiana. La vita cristiana è dura, difficile, è piena di sacrifici, ma è anche gioia, pace e fede, che il Signore è sempre con noi e non ci abbandona mai. Non ti fermare alle prime difficoltà. La vita cristiana è come una corsa. Più si corre e più ci si stanca, si inciampa, ci si rialza, si corre di nuovo, poi si cammina e alla fine, se si è stati perseveranti, si arriva al traguardo. L'importante è avere sempre di mira l'obiettivo, che è Cristo Gesù. In merito alle spiegazioni scientifiche, è interessante riportare un famoso e curioso aneddoto. Il filosofo francese Voltaire affermò nel Settecento che la Bibbia sarebbe stata dimenticata nell'arco di un secolo. Eppure, dopo solo 25 anni dalla sua morte, la sua casa e le sue presse tipografiche furono usate dalla Società Biblica di Ginevra per stampare e diffondere la parola di Dio. Ed ancora oggi la casa di Voltaire è un magazzino di Bibbie. Siamo quasi alla fine. Rimane l'ultimo gruppo, quello che spero ne faremo tutti parte. Chiamiamoli i credenti. Questi è il Cristo. Questi è il Cristo. E quindi qui ci riagganciamo all'inizio. Chi è il Cristo? Chi è Gesù? Chi è per te Gesù? Abbiamo detto all'inizio, allora, 25,3 amico, 24,7 Dio, 23,9 maestro, 2,4 rivoluzionario e 1,2 superstar. Ma lasciamo stare i sondaggi, focalizziamoci su di noi. Chi è Cristo? Scusatemi se insisto e se ripeto questa domanda, ma voglio che quando uscite di qua, nella testa vi rimbalzi sempre. Chi è il Cristo? Chi è per me Gesù? Chi è per me Gesù? Cristo è la traduzione greca del termine ebraico masia, cioè unto, dal quale proviene l'italiano messia. Messia è il termine che designa una figura ed una nozione centrali per l'ebraismo e per il cristianesimo. In tali religioni si crede che ad un certo momento della storia dell'umanità debba comparire un inviato da Dio per redimere il mondo e per renderlo migliore. Nel cristianesimo la figura del Messia coincide con quella di Gesù Cristo, quindi di fatto il Messia per un cristiano è già comparso. Invece gli ebrei lo stanno ancora aspettando. Questo è quello che dice il vocabolario. Quindi Gesù è il Cristo o Messia. Siamo tutti d'accordo? Volete sapere perché insisto tanto su questa domanda? Perché anche Gesù voleva sapere cosa diceva la gente su di lui. Lo chiedeva. Andiamo a vedere Luca 9, dal 18 al 20. Mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui, ed egli domandò loro: chi dice la gente che io sia? E quelli risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri uno dei profeti antichi che è resuscitato. Sembra il sondaggio che abbiamo fatto prima, no? Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. E qui Gesù conferma la sua venuta. Ed egli ordinò loro di non dirlo a nessuno. Vediamo quindi cosa dice Gesù di se stesso. Giovanni 10:30. Giovanni 10:30 dice: io e il Padre siamo uno. E poi Giovanni 8:58. Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. In Giovanni 1:1 dice che la parola era Dio. In Giovanni 1:14 dice che la parola è diventata carne. Questo indica chiaramente che Gesù è Dio manifestato in carne. Il discepolo Tommaso dichiarò a Gesù: Signor mio e mio Dio. Gesù non lo corregge. L'Apostolo Paolo lo descrive come il nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. L'Apostolo Pietro dice lo stesso parlando del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Infine, le profezie del Vecchio Testamento su Cristo ne annunciano la divinità. Isaia 9:5. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Quanto interesse per questa semplice domanda? Chi è per te Gesù? C'è tantissimo interesse. E perché è così importante? Che importanza ha che Gesù fosse o meno Dio? Il motivo più importante per cui Gesù doveva essere Dio è che se non lo fosse stato, la sua morte non sarebbe stata sufficiente a scontare il castigo per i peccati del mondo. In 1 Giovanni 2:2 dice: Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Solo Dio avrebbe potuto scontare un castigo talmente infinito. 2 Corinzi 5:21. Colui che non ha conosciuto peccato, Egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Gesù doveva essere Dio per poter scontare il nostro debito. Gesù doveva essere anche uomo per poter morire. La salvezza è a disposizione solo mediante la fede in Gesù Cristo. La divinità di Gesù è il motivo per cui Egli è l'unica via di salvezza. Sapete, non è neanche così scontato per la gente sapere che Gesù è il Cristo. Ricordate il sondaggio? In quanti hanno risposto come Pietro: Lui è il Cristo? Nessuno. Sapete perché non è così scontato? Luca 10, dal 22 al 24, dice: Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. E rivolgendosi ai discepoli, disse loro privatamente: Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete, perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto, e udire quello che voi udite e non l'hanno udito. Quante volte parliamo alla gente e sembra che parliamo in un'altra lingua? Tantissime. Avete capito perché oggi forse potrebbe essere l'ultima volta nella vostra vita che ascoltate tutto questo? E colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Preghiamo il Signore di rivelarcelo. Beati noi che stiamo udendo queste cose. Una frase così semplice: Gesù è il Cristo, dichiarata con tutto il cuore e con tutta la nostra anima, racchiude la vita eterna di un essere umano. Scientificamente inspiegabile, ma grazie alla fede in Gesù concretamente vera. concludiamo. Atti 28, dal 26 al 27. Vada questo popolo e di: voi udrete e non comprenderete, guarderete e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono divenuti duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, non comprendano con il cuore, non si convertano e io non li guarisca. Preghiamo il Signore di aprire le nostre orecchie per sentire, la nostra mente per comprendere, i nostri occhi per vedere, di darci un cuore sensibile e di convertirci per guarirci dal peccato. Noi vogliamo far parte di un solo gruppo di persone. Noi vogliamo far parte delle persone che dicono: Lui è il Cristo. Chiesa, dichiariamolo ad alta voce tutti insieme adesso. Lui è il Cristo. Amen.
Starci in piedi e cantare insieme questo canto.
Son deciso a seguire Cristo, mi son deciso a seguire Cristo, mi son deciso a seguire Cristo, indietro no. Non tornerò. Se nessuno viene con me, ancora lo seguirò. Se nessuno viene con me, ancora lo seguirò. Se nessuno viene con me, ancora lo seguirò. Indietro no. Il mondo lascio, la croce prendo. Il mondo lascio, la croce prendo. Il mondo lascio, la croce prendo. Indietro no. Sono deciso a seguire Cristo, mi son deciso a seguire Cristo, mi son deciso a seguire Cristo, indietro no, non tornerò.
Un applauso al nostro Signore Salvatore.